Signore e signori, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Al microfono Davide, al mio fianco c'è Silvia. Buongiorno Silvia, bentornata.
Buongiorno Davide.
E in regia Mauro Magnitosi. Oggi è San Valentino,
eh? È vero, è San Valentino.
Mi raccomando, fate regali a più non posso, spendete come dei pazzi.
Cartoline, regali, sì, cene, sì. Pranzi.
Intanto sembra ieri, ma intanto le cose passano a velocità supersonica. Ti giuro che io me lo ricordo benissimo, il giorno in cui ho preso accesso per la prima volta a YouTube. Pazzesco, ho detto. Poi è arrivata una collega della, e ho detto: ma cos'è questa cosa? Lei fa, ma non è che mi interessi granché, mi fai vedere Second Life? E invece era Second Life il bluff. YouTube sarebbe diventata una cosa pazzesca. Io ovviamente, vintagista della prima ora, non vedevo l'ora di guardare immagini che mai mi erano capitate, perché era difficilissimo se non in qualche portale così. E infatti YouTube poi ha progressivamente cancellato tutti quei portali ed è rimasto la piattaforma video principale e soprattutto un mega motore di ricerca. Insomma, compie 20 anni YouTube e per l'occasione il CEO Neil Mohan ha condiviso in una lettera 4 aspetti del business che saranno cruciali per la piattaforma durante il 2025. In primo luogo, una constatazione: YouTube è la nuova TV, e lo sappiamo. Gli utenti guardano oltre 1 miliardo di ore di contenuti sulla piattaforma attraverso gli schermi televisivi, e i formati e le modalità sono ovviamente un po' diversi. Intanto su YouTube vanno per la maggior parte gli shorts e poi spopolano i podcast. Tra l'altro sono in arrivo nuovi strumenti per i creator e nuove forme di monetizzazione, ma su YouTube si guardano anche talk, live, sport e sitcom. Quindi quest'anno la piattaforma si dedicherà a sviluppare questo mercato, tenendo presente che gli abbonati a YouTube TV sono 8 milioni e quelli a YouTube Music e Premium hanno superato i 100 milioni. Anche mio padre incomincia a vedere YouTube attraverso la TV.
Davvero?
Per dire, tutti un po'
pazzesco,
la fanno.
Bellissimo, sì. Va bene. E tra l'altro YouTube è un mezzo di informazione. Per esempio, Mohan ha detto che l'intervista di Joe Rogan a Donald Trump ha totalizzato 55 milioni di visualizzazioni, continua a crescere naturalmente. Poi nel giorno delle elezioni americane oltre 45 milioni di spettatori negli Stati Uniti hanno guardato contenuti su questo tema, sempre su YouTube ovviamente. E dopo le elezioni continua a essere l'ambiente dove ci si può appunto consumare, fruire eventi più importanti a livello mondiale, musicali, sportivi eccetera. Quindi Mohan afferma che su YouTube, che YouTube è l'epicentro della cultura a livello mondiale, tra l'altro, perché appunto abbatte le barriere geografiche. Il terzo punto è focus sui creator, l'abbiamo già detto, che sono ovviamente il vero patrimonio di YouTube, anche perché alcuni di loro sono delle vere e proprie star e fanno concorrenza quasi a Hollywood, aprono i loro studi di registrazione, di ripresa eccetera eccetera. Per questo YouTube ha ampliato la gamma di servizi per sviluppare contenuti in modo sempre più ingaggiante per il pubblico e allo stesso tempo ha rafforzato i vari programmi di remunerazione.
Ultima, ma non ultima, l'intelligenza artificiale. Pensavate ce ne fossimo dimenticati, invece no, l'AI è già parte integrante della piattaforma. Fornisce consigli sui contenuti, genera sottotitoli codificati e viva, ecco direi, quando l'ho scoperto si è aperto un mondo. Viene usata per individuare e rimuovere i contenuti dannosi. Adesso sono previsti investimenti in strumenti che aiutino i creator nella produzione. Un tema fondamentale è quello del controllo, di come l'intelligenza artificiale venga utilizzata per ritrarre i creator su YouTube, e quindi è stato avviato un progetto pilota in questa direzione. E infine, sempre in tema di sicurezza, dopo la creazione di YouTube Kids e degli account supervisionati per i preadolescenti, quest'anno verrà introdotto il machine learning per identificare l'età degli utenti in modo da distinguere i più giovani dagli adulti e offrire così le esperienze e le protezioni migliori e adatte a ogni età. Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze Radio Atlanta Milano. Arrivano da Cardiff i Red Telephone, che avevano esordito con un lavoro abbastanza ipnotico che si intitolava Halloween Out nel 2023. oggi tornano e sono un po' più faciloti, un po' più comprensivi nei confronti dell'ascoltatore. Una bella produzione moderna, una voce che aggiunge anche un senso d'atmosfera, sembra l'unione di Depeche Mode e Tame Impala, ha detto qualcuno. A me sembrano i Pet Shop Boys con un po' di chitarra. Insomma, siamo di nuovo negli anni 80. Delay the New Day, l'album, e questa è Play the Part, Red Telephone. Delion Air, The Sound of Adivi, qui dalle frequenze di Atlanta a Milano, che si inoltra nel settore della grande distribuzione organizzata, che dovrà affrontare presto una grande sfida, cioè la competitività dovuta allo scenario estremamente frammentato tra i 54.000 punti vendita e più presenti nel nostro paese e dalla infedeltà dei consumatori che frequentano una media di 3 negozi diversi in 6 mesi. Questo non lo sapevo. Ecco, il nostro regista alza la mano, però anch'io ho cambiato ultimamente. Beh, che cosa devono fare le insegne quindi per tenersi attaccati ai propri clienti? Sul tema indaga State of GDO, una ricerca proprietaria di Initiative. Ne parliamo oggi con Enrico Girotti, Managing Partner Strategy e Growth dell'agenzia che fa parte del gruppo IPG Media Brands. Buongiorno Enrico e benvenuto tra noi.
Buongiorno.
C'è anche Silvia Antonini qua che è ansiosa,
Buongiorno, grazie di averci raggiunto telefonicamente. Allora, abbiamo parlato della frammentazione, no? Che rappresenta un aspetto molto critico per il mercato. Abbiamo qui due esempi che cambiano spesso e volentieri insegna, io stessa devo ammetterlo. Quali sono gli altri aspetti chiave di questo settore che influiranno sul suo sviluppo nei prossimi mesi?
Sì, allora, buongiorno a tutti. Innanzitutto non dimentichiamoci da dove arriviamo, perché stiamo venendo da un periodo incredibile, come la dinamica inflattiva ha fortemente impattato il settore della GDO e in generale ha impoverito, ahimè, il potere d'acquisto delle famiglie. Quindi in realtà si stima che negli ultimi 3 anni si sia perso a livello anno all'incirca 6 carrelli di spesa alimentare, quindi insomma un impatto davvero importante.
Cioè sono 6 carrelli in meno?
In meno in media, esatto, nelle famiglie.
Ah, però.
Immaginiamoci qual è l'impatto che questa dinamica ha avuto e che quindi se noi pensiamo a partendo da una frammentazione al futuro, dobbiamo tenere conto del fatto che comunque veniamo da una situazione molto complessa. Sappiamo che questo ha portato a delle strategie di risparmio con una crescita fortissima del ruolo dei discount e anche delle, diciamo, private label, quindi delle marche private, delle varie insegne, e che quindi in un certo senso impoverisce o rende ancora più competitivo il lavoro da fare da parte delle insegne stesse nell'andare a cercare e ottenere di mantenere la qualità anche del carrello e la qualità del consumo e degli acquisti dei consumatori. Inoltre abbiamo sotteso un trend di lunghissimo periodo che impatterà fortissimamente la GDO, che è il calo demografico a cui in realtà inesorabilmente assistiamo e che sappiamo avrà ancora delle conseguenze più importanti da qui nei prossimi 20 anni. Si stima che il numero medio per famiglia passerà dall'attuale 2.23 al 2.08 nel 2045, quindi in realtà stiamo perdendo davvero una fetta importante del valore del carrello e una famiglia monocomponente in realtà che cresce ancora di più. Quindi diciamo che quelle che sono i bacini della GDO, le famiglie con figli, con più componenti, diventano davvero oggetto di un'attenzione ancora più importante. Sotto la spinta inflattiva, la riduzione e la selezione di strategie di consumo importante e soprattutto la diminuzione del bacino stesso.
Ecco, ma il consumatore oggi che cosa vuole? Lo possiamo sapere? Avete dei dati da questo punto di vista?
Sì, il consumatore, come sempre, in realtà esige risposte ai propri bisogni. Cosa significa da un punto di vista di distribuzione alimentare, di grande distribuzione alimentare? Significa in realtà avere di certo la possibilità di avere strategie, di poter esplicare le proprie strategie di acquisto, quindi di differenziazione all'interno del proprio carrello, di acquisti premium o acquisti guidati da il basso prezzo all'interno dello stesso punto vendita, ma a chi distribuisce si chiede quello che si chiede a un brand in generale, ovvero di essere in un certo senso coerente con i valori che uno va cercando in qualità di consumatore. Quindi in realtà l'aspetto valoriale e il racconto di marca o la scelta di sposare determinate cause, quando per esempio pensiamo alla sostenibilità o anche a un ruolo della marca stessa nel settore e nell'ambiente in cui opera, sono tutti valori che ricercano anche i consumatori quando si rivolgono alle sigle che distribuiscono. Dunque in realtà il lavoro è molto complesso, perché è un lavoro che richiede una forte performance all'interno del punto vendita e della strategia del punto vendita, ma anche un importante racconto e un comportamento coerente rispetto al brand.
Quindi, diciamo, nel quadro non proprio felicissimo che abbiamo tracciato prima, queste sono le cose che una insegna deve fare per agganciare un trend di crescita, no? Perché insomma poi alla fine in questo quadro alla fine bisogna crescere. Ecco, abbiamo parlato anche, abbiamo accennato al tema della comunicazione. Oggi qual è il modo migliore, più efficace per le insegne di comunicare? Quali sono gli strumenti più funzionali alla GDO?
Allora, sì, sicuramente l'abbiamo raccontato, quelli sono luoghi di acquisto e dunque tutto ciò che comunica l'aspetto più promozionale, dalle nostre evidenze, ha ancora un'efficacia davvero forte, un'efficacia relativa davvero forte. Il volantino, per quanto possa sembrare nella parola stessa un metodo di comunicazione superato, in realtà ha vissuto una importante rivoluzione e ripensamento verso la sua digitalizzazione e la sua parcellizzazione di comunicazione. Dunque, promozione e opportunità di risparmio, sicuramente un veicolo importante spinto dal volantino. Il secondo aspetto in realtà è la personalizzazione della comunicazione e quindi in realtà la strategia che vediamo essere vincente rispetto alle sigle della GDO è quella di andare a comunicare un paniere o un'esperienza e quindi anche dei servizi legati ad essi nel modo più personalizzato possibile. se pensiamo a puri canali di touchpoint, la televisione e il video in generale sono strumenti che ancora aiutano in maniera fortissima e preponderante a costruirsi quella che è l'immagine di marca della, dell'insegna da cui mi recco. Quindi se devo pensare è diciamo sicuramente trigger promozionale e quindi attraverso quello che è il volantino nelle sue varie modalità di distribuzione fisica, digitale o anche attraverso i social network o la comunicazione digitale più push. Di certo la parte di personalizzazione di comunicazione, quindi tutti gli strumenti che possiamo utilizzare per ottimizzare la comunicazione, quindi anche lo storico di relazione che ho con un determinato cliente, riconoscere nei suoi percorsi di navigazione, di esposizione e mezzi, e il video per realtà raccontare l'aspetto valoriale e più ampio di quali sono i valori che rappresentano l'insegna. Questo è valido cross generazionale, anche se ovviamente le generazioni più giovani sono molto più sensibili ai touchpoint digitali.
Ma siccome abbiamo già accennato un po' alla digitalizzazione del settore, ecco, quali sono proprio, abbiamo parlato dei volantini, abbiamo parlato, che ne so, dello sito dove io vado, posso anche comprare, l'e-commerce, eccetera. Questi sono alcuni ambiti. Ce ne sono altri dove bisogna fare dei passi in avanti in questo senso? Cioè parliamo proprio di digitalizzazione, di innovazione.
Allora, sicuramente, dipende sempre qual è la tipologia del consumatore a cui ci rivolgiamo. Se pensiamo a un consumatore che ha delle disponibilità, è un consumatore che ricerca una componente alta di servizio nell'ottica di non attuare un processo d'acquisto verso la promozione, ma spinto dal servizio, è evidente che più l'insegna si mostra come un unicum, quindi con un percorso fluido fra esperienza digitale e esperienza fisica, più sarà rilevante per il consumatore stesso. Dunque tutte quelle possibilità di integrazione che vedono la parte online offline dialogare e quindi riconoscerci dei servizi e dare anche un racconto e una percezione al consumatore di massima coerenza sono sicuramente killer application. Ci sono degli esempi già molto virtuosi all'interno del nostro mercato italiano, nonostante quella frammentazione da cui siamo partiti, ma che in realtà possono essere ancora più migliorati nell'ottica dell'esperienza senza soluzione di continuità. Un altro aspetto importante è anche l'aspetto innovativo che va nell'esperienza stessa del punto vendita. Pensiamo alle tecnologie cashless o checkoutless, dove in realtà io attraverso lo sfruttamento di determinate tecnologie avanzate riempio il mio carrello o la mia shopper direttamente e grazie al riconoscimento di me medesimo attraverso il smartphone posso fare un checkout senza dover passare da una cassa direttamente, o ad esempio l'interazione che posso avere all'interno del punto vendita nel momento in cui io vado ad attivare delle promozioni customizzate sul mio percorso precedente o sulle mie necessità di ciclo di vita e quindi che mi rendono l'esperienza all'interno del punto vendita solamente individuale e costruita intorno ai miei bisogni.
Alla fin fine l'innovazione e ogni forma di digitalizzazione dipendono, e comunque sono quasi ostaggio del target di riferimento. Fin quando il consumatore avrà un certo tipo di età, evidentemente non si potrà andare troppo oltre. Non so se sto dicendo una sciocchezza, ma mi sembra abbastanza lapalissiano questo. Vedo giorno per giorno consumatori, clienti che hanno effettivamente qualche problema. Nel senso, a rapportarsi con le novità.
Esiste un disorientamento, occhio a sottovalutare in realtà la digitalizzazione delle classi di popolazione più adulta, sì. Perché ci sono alcune piattaforme in cui in realtà sono dedicate al dominio estremo di quelle generazioni un po' più adulte. Pensiamo a alcuni social network come ad esempio Facebook. È evidente che l'interazione non è spinta in termini di processo seamless tra on e off e di interazione col dispositivo mobile all'interno del punto vendita, ma di certo quel consumatore lì subirà la comunicazione del prodotto in promozione, che è quello che genera poi traffico e quindi su quello, poi lo condividerà. Dunque sicuramente ci sono degli accenti specifici, ma il digital è ovunque in ogni generazione, va trattato di conseguenza. Questo è un po', certo, il nostro punto di vista.
E allora, va bene, Enrico Girotti, Managing Partner Strategy and Growth dell'agenzia che fa parte del gruppo IBG Media Brands Initiative, oggi ospite di Daily On Air, The Sound of ADV, e lunedì anche sulla prima pagina del nostro quotidiano Dailynet. Grazie Enrico e ci sentiamo grazie prossimamente. Grazie ancora, buon weekend.
Grazie.
Del Sound of ADV, dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, non ho mancate di consultare le nostre testate Daily Media, Daily Net, Daily Magazine e poi il nostro sito Daily Online che racchiude la pagina dove ci sono tutte le 240 puntate del nostro format, che poi si è trasferito anche, ha aggiunto il suo podcast che trovate nelle tre piattaforme più frequentate, ossia Spotify, Amazon, Apple, Daily On Air Podcast. Ogni giovedì due nuove puntate, attenzione, e attenzione ancora una volta, dopo oltre 20 anni di carriera, a Cristiano Ronaldo, esatto. Se infatti Cristiano Ronaldo è in campo e ancora alla ricerca del traguardo dei 1000 gol che arriverà, perché è, insomma, è vanitoso, è avido, è tutto, oltre a raggiungere la 700ª vittoria con il suo club, fuori dal campo continua a fare ulteriormente la storia. Secondo uno studio dell'IPAM, l'Istituto Portoghese di Amministrazione e Marketing, il marchio CR7 ha raggiunto un valore record di 850 milioni di euro.
Noccioline.
Secondo il report, il valore deriva da una combinazione di 28 variabili distribuite in 6 dimensioni. Adesso non ve le diciamo, però le 6 dimensioni sono reddito, media, social network, successi, influenza sociale e impatto. A tutto questo si deve aggiungere il ruolo del Al Nassr, la squadra araba che ne sta ospitando le ultime gesta, che ha avuto dal rinnovo del suo contratto e il cui valore sta salendo alle stelle.
Allora, c'è
una certezza.
Sì, Fabio Wolf, che è un managing partner di Wolf Sports, dice che Cristiano Ronaldo è il più grande fenomeno di marketing nella storia del calcio mondiale.
È vero.
Talento, allenamento, ovviamente, disciplina, combinati con un posizionamento d'immagine strategico unico. Allora, io so, sono ovviamente ignorantissima in tema di calcio.
Vabbè, ma di Cristiano Ronaldo è,
sì, però
è oltre il calcio.
Appunto, però proprio per questo io ultimamente non è che lo sto vedendo tanto.
Perché
sbaglio?
Perché in Arabia, lo sai dove lo puoi vedere? Sui social.
Ecco, se io lo seguissi sui social saprei tutto di Cristiano Ronaldo.
Thiago Freitas, CEO di Rock Nation Sports in Brasile, aggiunge che Cristiano Ronaldo è come Pelé fuori dal campo, nel senso che sono due calciatori completamente differenti in epoche completamente differenti, ma è un'icona sportiva esattamente come lo era Pelé, un punto di riferimento nell'intrattenimento mondiale. I suoi dati d'ascolto sono enormi, il che è dovuto a una combinazione di fattori. Uno di questi è il fatto che sia altamente professionale in tutto ciò che fa, cosa che ovviamente si traduce in numeri da record in ogni senso. Ma dimmi quanto guadagna. Adesso tanto vogliamo strigna e strigna. Dimmi quanto guadagna, forza.
Allora, alla squadra appunto in Arabia Saudita, giusto? Sì. Al Nassr Cristiano Ronaldo guadagna attualmente 200 milioni di euro.
Allora, per farvi
all'anno.
Per farvi una
wow, non è tutto, perché dice oltre 150 milioni di euro in contratti pubblicitari on top, cioè oltre al suo cachet, diciamo.
Con chi collabora?
Con Nike, Tag Heuer e Louis Vuitton. Sui social media, Cristiano è diventato la persona pubblica più seguita al mondo, con oltre 1 miliardo di follower. Manco solo io.
Un miliardo di pensate che è una cosa allucinante. Quando ha lasciato la Juventus ha perso milioni di follower sui social media. Non sto scherzando, era una roba allucinante. La Juventus ha fatto un errore grossissimo, oltre ad essere incappata nel famoso Covid che ha bloccato un po' tutto, e non aver sfruttato con una bella strategia di marketing e comunicazione la figura di Cristiano Ronaldo.
Stato chiamato per quello, fondamentalmente.
Proprio stupidi.
Ma perché?
Là si vede la decadenza di una società, in questo caso, nel senso che fino a quel momento erano andati su, si sono ritrovati con una torta gigante e non hanno saputo gestirla e l'hai crollato tutto quanto. Che peccato, ragazzi, lo dico da tifoso, ci poco da fare.
Lo sappiamo, Davide, che tu sei veramente di parte, oltre di parte.
Cristiano Ronaldo ha cambiato il modo in cui i giovani di tutto il mondo si preparano a diventare atleti professionisti, e questo significa che non è più visto come uno dei vari marchi personali degli atleti, ma è lui il marchio, l'unico riferimento tra i calciatori. Cristiano mette fine a qualsiasi discussione sui paragoni, afferma ancora una volta Freitas di Rock Nation Sport in Brasile. E non solo, un altro dato significativo fornito dallo studio è che Cristiano Ronaldo, detto anche CR7, vedi anche questo CR7,
esatto,
una roba incredibile, perché c'è già stato un altro Ronaldo, no? Con tutti i bambocci sui social che sia cavallano sia arrovellano dicendo no, era meglio l'altro Ronaldo, questo non è... sempre sciocchezze. CR7 genera una media di 22,3 milioni di articoli di giornale all'anno in tutto il mondo. Ripetete, 22,3 milioni. Oltre ad altri 187 milioni di ricerche annuali su Google, 187 milioni. È anche menzionato in 4.000 libri su Amazon e appare in 63.000 articoli scientifici.
In che senso scientifici? Cioè?
Non lo so, scientifici di qualsiasi specie, come calcia, cosa mangia, cosa fa, come respira,
è
qualsiasi
vero,
cosa.
Vero.
È un punto di riferimento. Volete un giardiniere? C'è Cristiano Ronaldo. Mi serve un idraulico? Cristiano Ronaldo.
Sì, non credo proprio, vabbè.
Comunque, prima Daily on Air del Sound of Adivinqui dalle frequenze di Atlanta Milano, ha fatto ascoltare la novità della settimana, che è una sorta di restyling con delle novità. Stiamo parlando di una delle artiste più famose in America in questo momento, non solo a livello di classifiche, non solo a livello di fan, ma anche a livello di critica. Lei è SZA, che ha pubblicato questo Sox Deluxe Lana, che è una sorta di restyling del primo album con delle novità che vanno a confluire in un grande tour che la porterà in Italia il 2 agosto allo Stadio Olimpico insieme a Kendrick Lamar. Meno male, esatto, meno male che non sono venuti a Milano, perché il 2 agosto ci sono delle zanzare così grandi e 60 gradi senza ombra. Comunque, poi bellissimi posti dove sono i concerti a Milano, ma ne parleremo un altro momento, perché adesso è il momento. La canzone che avevamo ascoltato di SZA è No More Eating. Adesso abbiamo invece questo disco dal quale mi aspettavo qualcosa di più, soprattutto a guardare le immagini e soprattutto a conoscere i personaggi. Loro sono gli O'Clue. Danny Lee Earl e I.G. Cook fanno una sorta di indie rock super sintetico, ma con una particolarità che potrebbe non essere gradita al nostro regista, ossia un uso esasperato e improvviso nel genere dell'autotune, non si sa perché. E allora, con Chalk Enough degli O'Clue, andiamo ad ascoltare Endless. Silvia, Davide, Mano Magnitosi e Daily on Air The Sound of ADV vi danno appuntamento a mercoledì prossimo. Ciao!
Ciao!
Still